ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Cari ascoltatori, l'Europa continua a dibattere sul piano di riarmo. Nel frattempo c'è addirittura chi pensa un possibile ombrello nucleare. Poi, in questi primi 25 minuti del Mondo alla Radio, qua in diretta dai nostri studi di Piazza Pia numero 3, vi parleremo anche delle nuove tensioni esplose nei Balcani. Bene, io sono Alessandro Guarasci, regia invece Daniele Giorgi, però vi ricordo che per farci sapere la vostra opinione, soprattutto su questa corsa al riarmo in Europa, il nostro numero WhatsApp è 335-124-3722. Ripeto, 335-124-3722. E allora vi diciamo che c'è attesa per il Consiglio europeo di giovedì e venerdì, che dovrà affrontare anche il tema del riarmo europeo. Insomma, in Italia arrivano una sorta di distinguo da parte i settori della Lega sulla necessità di investire 800 miliardi in armi, c'è chi dice no. Più Europa invece promuove una risoluzione per dire sì al riarmo in Europa e continuare a sostenere militarmente Kiev. Ma ci sono tutta una serie di soggetti, soprattutto dell'associazionismo cattolico, che denunciano proprio questa rincorsa al riarmo. Allora, Luca Jaillet è stato presidente del CESE, che è il Comitato Economico e Sociale Europeo, e guarda alla necessità di garantire davvero una smilitarizzazione in qualche modo dell'Europa, facendo sempre attenzione però a sostenere una difesa europea.
L'Europa ha avuto sempre una propria struttura di difesa sostanzialmente basata sulla difesa nazionale e dentro un ombrello gigantesco che era rappresentato dalla NATO, la cui forza era per il 75% garantita agli Stati Uniti. In questa nuova fase, in cui diventa sempre più evidente il monito oggi volgare e brutale dell'amministrazione Trump, ma in verità già in corso dai tempi della presenza di Obama, di uno sganciamento progressivo dalle responsabilità garantite dagli Stati Uniti nel difendere l'Europa, il tema vero si pone se l'Europa è capace di assumere la propria responsabilità di garantire la difesa collettiva del continente. Se c'è una cosa che a me, come a molti altri, ha molto disturbato è che la Commissione europea abbia voluto usare questo momento, diciamo, di confronto muscolare, soprattutto con l'Oltreatlantico e con Mosca, il termine riarmo, che è fuori, diciamo, dal linguaggio costituzionale di tutti gli Stati membri. In tutte le costituzioni di tutti gli Stati membri il tema è quello della difesa, che è sottoposta a vincoli e condizioni ben precisi, come nel caso della Costituzione italiana, ma anche di quella tedesca e non solo. Però la sostanza è che una difesa si garantisce con apparati militari di sicurezza, con investimenti sui nuovi fronti oggi di ciò che attenta alla sicurezza degli Stati e del solo comune.
Ecco, però Jaillet, la cifra è piuttosto sostanziosa, cioè fino a 800 miliardi. L'impressione è che alla fine non si parli di un unico esercito di difesa europeo, ma semplicemente un'aggiunta di carichi militari ai singoli eserciti. In sostanza non si va molto distante da quello che è successo finora, Jaillet.
Allora, la prima cosa è che l'Europa spendeva per difesa prima della caduta del muro e con un dispositivo di dispiegamento americano pari a 4 volte quello attuale, l'Europa spendeva il 3% del PIL in media. Prima della guerra in Ucraina l'Europa mediamente era scesa all'1,5% del PIL medio, con paesi che stavano come l'Italia intorno all'1%, dopo negli ultimi 3 anni dall'esplosione della guerra in Ucraina è salita al 2% del PIL. La seconda cosa è che dentro queste cifre annunciate vi è l'impegno europeo, che finora è stato superiore a quello degli americani, di sostenere l'Ucraina nella sua lotta di difesa contro l'invasore. La seconda partita, sì, lei ha pienamente ragione, che oggi si è riaperto il tema difesa, si è riaperto con i nodi irrisolti da sempre, se essa debba basarsi su una difesa sostanzialmente nazionale con un livello minimo di coordinamento o su una difesa realmente congiunta, ma si è rimesso al centro questo tema e devo dire che l'ultima riunione del Consiglio europeo e anche la stessa così contestata risoluzione del Parlamento europeo per il 90% parla di misure, azioni anche molto dettagliate per iniziare a costruire una difesa europea.
E Jaillet, però la maggioranza degli italiani non è disposta, e anche degli europei, di altri paesi europei, non è disposta a rinunciare a spese per il welfare, per lo Stato sociale, per fornire armamenti. Lei si è spesso occupato di questo in passato.
Qui bisognerebbe evitare, questo a mio modo di vedere ha fatto male la Commissione europea a ventilare e continuare a riproporre di utilizzare una parte del Fondo Sociale Europeo per finanziare le spese per la difesa, perché alimenta esattamente questa legittima, comprensibile e giustificata preoccupazione che le spese della difesa vadano a scapito dei tagli alla sanità, all'educazione e alla protezione sociale. Quindi per me ha fatto male che questa cosa va combattuta e va assolutamente evitata. Anche perché il tema sicurezza certamente comprende il tema della sicurezza militare, nella difesa strettamente intesa, ma comprende anche la costruzione di un sistema sociale sicuro, di un sistema economico sicuro, di un sistema delle imprese che possa basarsi su filiere di approvvigionamento di materie prime e di presenza nei settori oggi strategici che sono il digitale, l'intelligenza artificiale, lo spazio, le tecnologie del domani, che siano sicure e che non siano completamente nelle mani di altri che oggi possono cooperare e domani, come fanno gli Stati Uniti, tagliarci fuori.
Non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo. Perché non imparare dalla storia? Anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica.
E allora, due anni fa Papa Francesco ricordava i tempi del Concilio Vaticano II, a metà degli anni 60, quando appunto, vi ricordo, ci fu la crisi dei missili di Cuba. Allora, nei fatti, i venti di guerra, il riarmo con l'impiego di enormi investimenti, le proposte di rilancio delle armi atomiche. Fa impressione il modo con cui in Europa e più in generale nel mondo viene presentata la corsa agli armamenti, quasi fosse una necessità imprescindibile, ecco, da cui non è possibile scappare. Allora, dopo anni appunto in cui la diplomazia è rimasta silente e la capacità di negoziato in sostanza quasi nulla, sembra che non ci sia alternativa appunto a questa necessità di riarmarsi. Si scomodano anche padri nobili, dell'Europa, come Alcide De Gasperi, che a suo tempo aveva proposto la creazione di un esercito comune europeo. Proposta poi in qualche modo naufragata. Si torna adesso a parlare tra l'altro di ombrello nucleare e di deterrenza, che ci riporta appunto agli anni più critici della guerra fredda. Allora, ma quanto è reale questo pericolo nucleare oggi dopo la guerra che è stata avviata in Ucraina da parte della Russia? Perché si torna a parlare appunto di ombrello nucleare? Ecco come ci ha risposto il professor Maurizio Martellini, docente di fisica al Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insumbria e soprattutto esperto di disarmo.
Io sono molto preoccupato perché questa enorme confusione rende difficile qualunque composizione diplomatica del conflitto. Quello che penso io come padre di famiglia è che bisognerebbe evitare il ripetersi della guerra di 100 anni tra Francia e Inghilterra nei tempi moderni, perché non ci sarebbe un vincitore. La deterrenza nucleare è roba del passato, non serve a nulla, anzi stimola la produzione di nuove armi nucleari e ci avvicina sempre più all'Armageddon finale.
Quali sono, secondo lei, le principali minacce per la sicurezza e la stabilità dell'Europa?
Non esiste una sicurezza e stabilità europea, non c'è un ministero, non c'è armonia dei sistemi d'arma, non c'è un ministero della difesa comune, non c'è un'intelligence comune, quindi di che cosa stiamo parlando? Non ci sono queste misure di sicurezza e non c'è una struttura che la gestisca. Lei vede i francesi dare i codici delle loro armi nucleari, io sono un fisico nucleare, a che so, all'Ungheria, alla Spagna, e non è realistico. Quindi sono solo bla bla dei politici e di quelli che li seguono per aumentare il loro share.
Mentre invece per quanto riguarda le armi nucleari tattiche, quali pericoli costituiscono?
Un'arma nucleare tattica è stata pensata, concepita e progettata da usarsi sui campi di battaglia. Le procedure sono far esplodere questo ordigno al suolo per evitare il fallout radioattivo e soprattutto sono armi di potenza limitati. Queste armi nucleari ce l'ha in versione leggermente potenziata la NATO e l'articolo 5 della NATO, ossia un attacco contro un paese loro è un attacco contro tutti. Ma io dubito, questa è un'ipotesi teorica che non è mai stata verificata. L'unica eccezione è la guerra di Cuba. La guerra di Cuba, semplicemente le immagini non satellitari da aeroplani U-2, cioè quelli che vanno nella stratosfera, mostrò delle basi su Cuba di missili a medio gittata che potevano colpire gli Stati Uniti d'America. E ovviamente Kennedy fece prima il blocco navale, ma... Dove si fa il blocco navale in Europa? Insomma, i numeri contano. Il confine tra l'Ucraina e la Russia sono oltre che 1600 chilometri. Per fare anche una forza di interdizione, un peacekeeping, occorrerebbero, hanno calcolato, quasi 300.000 soldati. Chi li manda? E poi è convinta che le Nazioni Unite, che è un organismo vecchio, possa avere l'autorità di farlo? Io non ci credo. Quindi siamo nel puro bla bla politico che serve solo ad aumentare il share di quelli che lo dicono.
Quindi la Russia è una grande minaccia dal punto di vista nucleare?
Certo, oltre 6.000 testate nucleari. L'Inghilterra e la Francia messe assieme, che sono gli unici paesi che hanno testate nucleari o bombe atomiche, sono poco più di 500. Quindi che deterrenza vuole che ci sia? Soprattutto chi schiaccia il bottone dei 27 paesi, Orban per caso. In Europa gli unici due paesi che potrebbero costruire una deterrenza non nucleare, una deterrenza militare, sono solamente due. La Francia e l'Inghilterra, e mi dicono che l'Inghilterra non è più neanche nell'Unione Europea.
Allora, avete sentito, non c'è bisogno di riarmarsi dal punto di vista nucleare, non è deterrenza. Tra l'altro ci arriva un messaggio qui al nostro WhatsApp che dice: una necessità imprescindibile è salvare il pianeta e l'umanità, non la distruzione di essa attraverso il riarmo. Io però per le notizie, il resto delle notizie internazionali, darei la linea a Cecilia Seppio.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. Apriamo subito con gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso. Aggiornamenti che fanno riferimento a quanto diffuso ieri sera dalla sala stampa vaticana. Le comunicazioni mediche hanno infatti cominciato a diradarsi, vista la situazione di stabilità del pontefice e la necessità di un recupero ospedaliero che sarà lento, considerata comunque la complessità del quadro clinico. Il Papa prosegue con giovamento le terapie prescritte, tra cui quella respiratoria e motoria. Ieri ha concelebrato la messa nella cappella vicina alla sua stanza al decimo piano del policlinico e alternato preghiera, riposo e un po' di lavoro. Dalla sala stampa è stata poi diffusa la prima foto di Francesco dal giorno del ricovero, immagine che è stata ripresa da tutte le testate giornalistiche italiane e estere, ripostata su tutte le piattaforme social, accendendo tra i fedeli sentimenti di speranza e consolazione. un dialogo sincero tra le parti non soggetto a precondizioni di alcun tipo, finalizzato ad una pace giusta e duratura. È l'auspicio che la Santa Sede esprime per l'Ucraina mentre sono in corso le trattative per un accordo di cessate il fuoco di 30 giorni nel paese est europeo. In un comunicato diffuso sempre dalla sala stampa vaticana si ricorda il colloquio telefonico dello scorso venerdì 14 marzo tra il presidente ucraino Zelensky e il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Era stato lo stesso Zelensky a rendere nota la telefonata tramite un post su X. Durante la conversazione, fa sapere oggi la Santa Sede, il leader di Kiev ha espresso l'augurio di pronta guarigione al Santo Padre e ha informato circa l'iniziativa del cessate il fuoco proposta da Washington, alla quale l'Ucraina ha aderito. Ribadita dalla Santa Sede anche la necessità che si faccia il possibile per la liberazione dei prigionieri. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato per domani un colloquio telefonico con Putin, notizia confermata anche dal Cremlino. Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra, forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità, ha detto il presidente USA, aggiungendo vedremo se avremo qualche risposta da annunciare. È all'esame del Consiglio degli Esteri intanto il piano Callas per Kiev da 40 miliardi di euro per gli aiuti militari e non solo, piano che ha già ricevuto il no dell'Ungheria. Gli USA hanno lanciato due attacchi aerei contro gli Houthi in Yemen, colpendo la città di Hodeida. Intanto il leader dei ribelli ha convocato una manifestazione di sfida contro gli USA con 1 milione di persone, un richiamo alle armi dopo i raid statunitensi di ieri sulla capitale Sana'a, che hanno provocato 53 vittime, tra cui anche tanti bambini. Nella notte, sempre in risposta all'attacco di Washington, le forze armate ribelli hanno condotto una operazione militare contro la porta aerei statunitense Harry Truman e le sue navi da guerra nel Mar Rosso settentrionale, con 18 missili balistici e da crociera e un drone. Purtroppo dobbiamo ancora segnalare violazioni della tregua in Medio Oriente con 3 vittime nel centro e nel sud di Gaza. Israele si difende e parla di attacchi mirati a cellule terroristiche. Intanto risulta che 8 delle 9 persone uccise dall'attacco di sabato delle forze di difesa israeliane a Beit Laia nel nord della striscia erano operatori umanitari appartenenti a una ONG del Qatar con sede a Londra, la Al-Khair Foundation. Critica anche la situazione in Cisgiordania. Il re di Giordania, Abdullah II, ha lanciato un allarme durante il suo incontro con il presidente della Repubblica Italiana Mattarella, condannando l'escalation del conflitto in queste aree e la profanazione da parte dell'IDF dei luoghi di culto sia cristiani che musulmani. È tutto, a te la linea.
Voltiamo pagina, andiamo in Serbia, dove proseguono le proteste degli studenti in diverse università, perché le loro richieste non sarebbero state soddisfatte. Ecco, l'hanno affermato in comunicato gli stessi studenti che da mesi appunto manifestano nel paese, chiedendo la piena responsabilità della tragedia avvenuta nella stazione ferroviaria di Novi Sad il 1 novembre. Scorso. Gli studenti allo stesso tempo hanno condannato la reazione delle autorità governative durante la grande manifestazione di protesta di sabato. Allora, vi diciamo che però è molto difficile la situazione anche nella vicina Repubblica Srpska, l'entità territoriale dei serbo-bosniaci, dove l'Assemblea ha adottato la bozza di Costituzione che stabilisce l'autodeterminazione rispetto alle istituzioni centrali bosniache di Sarajevo. Insomma, situazione davvero tesa in tutti i Balcani. Questo ce lo conferma Stefano Lusa, che è un analista dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
La crisi è origine degli accordi di Dayton, che hanno consegnato, insomma, ai bosniaci un paese che in un certo senso è ingestibile. I serbi di Bosnia hanno creato la loro entità e l'hanno voluta in qualche modo tutelare da tutto quello che poteva in qualche modo minacciarle. Ora quello che sta accadendo nella Repubblica Srpska è anche forse conseguenza di tutto quello che sta accadendo a livello geopolitico nel mondo, dove oggettivamente con la questione ucraina il messaggio, insomma, della crisi ucraina è che i confini in Europa si possono rimettere in discussione, e in Serbia di Bosnia non nasconde le mire di poter in qualche modo creare un'entità autonoma al di fuori della stessa Bosnia ed Erzegovina, e magari anche per quanto riguarda la Serbia di riunire quello che considera la culla della propria civiltà, che è il Kosovo. Insomma, la situazione è assolutamente grave, e insomma in questo momento non è fuori controllo, però insomma gli scenari e gli sviluppi di tutto questo sono alquanto imprevedibili.
Nonostante la richiesta di arresto, la Repubblica Serba di Bosnia è andata avanti e ha approvato questa costituzione sovranista. Si rischia uno scontro aperto tra le autorità di Sarajevo e le autorità serbe di Bosnia?
Ma lo scontro, secondo me, è aperto già da tempo dal punto di vista istituzionale. Finché rimaniamo insomma a scontri istituzionali, potremmo dire che tutto sommato la cosa va tutto sommato bene, e anche perché secondo me qui il rischio è che tutto sfoci in qualcosa di molto più grave. Ripeto, la situazione è dal mio punto di vista assolutamente seria, e i Balcani potrebbero essere nuovamente la polveriera d'Europa, come lo sono stati già in passato.
La Serbia è intervenuta a sostegno della Repubblica Srpska e Vucic ha detto che vogliono minare appunto la Repubblica Serba di Bosnia, quindi anche l'appoggio di Belgrado crea ulteriori tensioni che possono scuotere la regione.
Ma certo, insomma, io credo che insomma in Serbia l'unica diciamo ideologia politica che funzioni benissimo è quella del nazionalismo, che i leader serbi hanno sempre alimentato. È logico, assolutamente logico dal suo punto di vista, che Vucic appoggi i serbi di Bosnia, e la cosa gli viene anche bene, perché insomma nel paese ci sono manifestazioni massicce che chiedono giustizia, che chiedono un sistema efficiente, e quindi il suo potere sta in qualche modo un po' vacillando al suo interno, e quindi diciamo motivi di politica estera e soprattutto soffiare insomma sulla carta della servitudine, della necessità di tutelare i serbi, è una carta che a Belgrado ha sempre funzionato benissimo per forzare il potere interno.
Allora, cari amici, vi lascio per circa 6 minuti con un brano storico dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ma questo comunque è un live. We'll be right back.
Il mondo alla radio.
Oggi nell'Unione Europea stiamo aprendo la possibilità per gli Stati membri di istituire hub di rimpatrio in paesi terzi per migranti. Allora, queste non, logicamente non erano mie parole, ma sono le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Allora, noi ci chiediamo e vi chiediamo, qual è la politica europea oggi in fatto di migranti? Allora, von der Leyen parla di una parte importante, lei dice, della nostra discussione su soluzioni innovative per contrastare, afferma letteralmente, in modo vigoroso l'immigrazione illegale, come agendo in cooperazione con i paesi partner e poi assicurando che i diritti fondamentali degli individui interessati siano garantiti. Tutto questo in linea con il diritto internazionale. Allora, von der Leyen lo ha scritto nella consueta lettera in materia di migrazione in vista del Consiglio europeo di giovedì 20 marzo, che proprio si dovrà occupare tra l'altro del nuovo progetto europeo per costituire hub per migranti in paesi terzi, in sostanza come l'Italia ha fatto in Albania. Il summit tratterà anche di questo tema, anche se al momento non sembra prevista una discussione approfondita sulla materia. Allora, von der Leyen ha detto che la Commissione sta attuando, preparando un elenco di paesi di origine sicuro. Noi più tardi ne parleremo con Oliviero Forti di Caritas Italiana. Quello che vi posso dire è che lo scorso dicembre più di 62.000 richiedenti asilo hanno fatto domanda di protezione internazionale nei paesi della UE per la prima volta, segnando un calo del 17% rispetto a novembre 2024 e del 20% rispetto al dicembre 2023. I paesi logicamente che hanno accolto di più sono sempre i soliti: Germania, Spagna, Francia e Italia. I siriani rimangono il gruppo più numeroso di persone che chiedono asilo, con 8.345 richieste presentate. Diciamo che a 14 anni dall'inizio della guerra in Siria il paese continua a vivere una delle crisi umanitarie più devastanti della storia. In questo contesto drammatico, Caritas Italiana continua a operare sul territorio proprio per soddisfare i bisogni della popolazione siriana attraverso una serie di progetti di ricostruzione e assistenza umanitaria. Una delle iniziative più significative è rappresentata da PISMED, che è un progetto che coinvolge 19 paesi proprio del Medio Oriente. Allora, Danilo Feliciangeli è responsabile di Medio Oriente e Nord Africa per Caritas Italiana e ci dice gli obiettivi di questo progetto.
Dopo ormai più di 14 anni di guerra ci sono bisogni ormai scoperti sotto tutti i punti di vista, dalla salute alla igiene di prima necessità, e anche dopo la caduta del regime c'è stata una nuova impennata dell'inflazione, quindi purtroppo questo significa che ci sono 16,5 milioni di siriani bisognosi di assistenza umanitaria. E oltretutto questo appunto si inserisce in un contesto di 16 anni di guerre, di violenze, di incertezza, di distruzione, che quindi ha portato più di 600.000 morti, ha portato un numero enorme di feriti, ha portato una divisione della comunità, quindi a odio e rancore che purtroppo adesso, dopo la caduta del regime, stanno venendo fuori.
In questo contesto drammatico, Caritas continua a operare per rispondere ai bisogni della popolazione siriana attraverso progetti di assistenza umanitaria e ricostruzione. Uno dei progetti più significativi è rappresentato da PISMED. In cosa consiste e quali obiettivi si pone?
Chiaramente tutta l'assistenza umanitaria che facciamo, tutta la ricostruzione, i progetti anche di riabilitazione sociale ed economica hanno un effetto limitato finché c'è una situazione di conflitto, finché c'è una situazione di guerra. Quindi in Siria, così come in altri paesi, stiamo cercando ormai da tempo anche di lavorare per una riconciliazione, per dare il nostro piccolo contributo per una riconciliazione tra le parti in conflitto e per una trasformazione di questo conflitto da uno scontro violento a un qualcosa che sia comunque più vivibile e affrontabile dalla comunità locale. Dopo qualche anno in cui stiamo lavorando con progetti nei singoli paesi, quest'anno abbiamo lanciato questo progetto regionale. Grazie a questo progetto PISMED noi formeremo degli operatori di Caritas locali e di altre organizzazioni della società civile per diventare degli operatori di peace building, dei costruttori di pace, cioè delle persone in grado di aiutare le comunità ferite da questa guerra o che vivono una situazione di conflitto che potrebbe sfociare in una guerra, fornirgli gli strumenti necessari per appunto lavorare in queste comunità e promuovere una trasformazione del conflitto, quindi diventare proprio degli animatori in grado di portare riconciliazione a una popolazione ferita come quella siriana.
Molto spesso a pagare il prezzo più alto delle guerre sono le giovani generazioni. Il progetto PeaceMed intende promuovere la pace e la trasformazione del conflitto attraverso la formazione di giovani leader. In che modo quindi questa iniziativa coinvolge i giovani siriani e li aiuta a diventare i protagonisti del cambiamento nel loro paese?
La formazione che noi offriremo agli operatori Caritas sarà una formazione mirata per essere animatori di gruppi giovanili, quindi per lavorare con un target che sono appunto i giovani, per costruire una nuova situazione rispetto alla situazione di conflitto che vivono. Ci sono guerre chiaramente che sono volute da altri e che appunto stanno comunque strumentalizzando molto spesso i giovani, che sono anche vittime di questa propaganda e finiscono loro stessi ad aggregarsi a formazioni varie di milizie o comunque entrare negli eserciti regolari per combattere delle guerre che non hanno scelto, delle guerre che non sono le loro. Su questo noi vogliamo un po' cercare di agire, cioè aiutare i giovani a vedere l'altro non come un nemico da combattere, ma come una vittima essa stessa di questo sistema che promuove la guerra, che promuove la violenza, e quindi riconoscere nell'altro un giovane come te che sogna la pace, che sogna un futuro diverso, può essere una chiave per appunto tentare delle strade diverse. Quindi questa è un po' la speranza, che appunto riusciamo a trasmettere un messaggio diverso, che i conflitti si possono gestire anche in maniera non violenta, che si possono trasformare in un qualcosa che arricchisca la comunità.
Allora, prima vi parlavamo del progetto di von der Leyen, o meglio di tutta la Commissione Europea, per costituire, lei dice, hub per migranti in paesi terzi. Allora, noi abbiamo in linea Oliero Forti di Caritas Italiana e autore, tra l'altro, del libro Un nuovo paradigma delle migrazioni. Buon pomeriggio, Forti.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, questo paradigma, diciamo, che l'Italia ha esportato dall'Italia in Albania e poi in qualche modo viene esportato nel resto d'Europa, se stiamo davvero alle indicazioni di von der Leyen e al nuovo piano europeo per le migrazioni, che cosa ne pensa?
Ma diciamo che l'esperienza italiana ha fatto un po' da apripista, poi quando parliamo di implementazione di questi modelli parliamo di meccanismi diversi, quelli contenuti nella proposta di regolamento sui rimpatri che di qualche giorno fa immagina dei centri in paesi terzi, che però evidentemente hanno una funzione diversa e non riguardano soprattutto persone come nel caso d'Albania che vengono salvate in mare e che vengono portate direttamente nei centri che ben conosciamo tutti ormai di Shengjin e Jader, ma sono centri dove dovrebbero essere trasferite persone da rimpatriare e che sono presenti nel territorio europeo. Ma questo comunque non attenua la critica che proviene da più parti legata al fatto che ormai da più di un decennio le politiche europee sono orientate verso una esternalizzazione, cioè far fare, passatemi il termine, un po' il lavoro sporco ad altri paesi, chiedendo, chiaramente a titolo oneroso, loro di occuparsi del controllo e della restrizione di queste persone in vista appunto di un loro rimpatrio.
Ecco, a questo punto che cosa si può concretamente fare? Perché il fronte in Europa sembra abbastanza unito sotto questo punto di vista.
Sì, la narrazione comune un po' in tutta Europa, devo dire, al di là dei vari colori politici, è quella di una gestione delle migrazioni, ed è qui che c'è un po' anche un diverso paradigma rispetto al passato, che è tendenzialmente securitaria. In questa narrazione securitaria il tema dei rimpatri forzati attraverso dei centri da istituire in altri paesi risulta essere l'immagine più efficace, soprattutto per un elettorato che vuole sentirsi tranquillizzato da politiche che in qualche modo rispondono ad esigenze diverse, quelle di maggiore sicurezza sul territorio, di maggiore efficacia di quelli che sono gli strumenti di espulsione che oggi non riescono in qualche modo a portare quei risultati che spesso vengono, ripeto, raccontati in campagna elettorale, ma poi quando si ha una, come dire, responsabilità di governo non si riesce nell'obiettivo. Però c'è un limite anche in questa nuova proposta, il fatto che potrà funzionare solo se i paesi di origine di queste persone che saranno portate in centri istituiti, non so, penso in Egitto o in Tunisia o in altri paesi, non accetteranno di ricevere queste persone, per cui un nigeriano che verrà portato, per fare un esempio banale, in Egitto in attesa di poter essere rimpatriato in Nigeria, potrà esserlo effettivamente solo se la Nigeria collaborerà. Quindi c'è tutto questo lavoro di relazioni con i paesi di origine che io vedo anche molto difficoltoso e che minerà probabilmente l'idea alla radice, perché spesso è stato il vero limite di queste procedure di rimpatrio forzato.
Esattamente, poi c'è tutto il tema dei rimpatri assistiti, che sarebbe fondamentale garantire in piena sicurezza, come quello del rispetto del diritto internazionale nei confronti per esempio di tutti coloro che sono in Libia o in Tunisia dopo aver magari fatto anni di viaggio attraverso l'Africa. Io ringrazio per essere stato con noi Oliviero Forti, ricordo che ha scritto il libro Un nuovo paradigma delle migrazioni. Buon pomeriggio Forti.
Grazie mille, grazie a voi, buon pomeriggio.
Don't move! No!
Don't. Allora, questo è l'audio di uno dei tanti salvataggi nel Mediterraneo centrale. Ve l'abbiamo fatto sentire perché l'Italia, infatti, è un paese di arrivo, di transito per molte persone che migrano attraverso appunto il Mediterraneo centrale. Poi molti di loro vanno a Ventimiglia per migrare verso altri paesi europei. In Italia tra il 2011 e il 2023 sono state circa 18.000 le persone inserite in programmi di protezione sociali specifici per vittime di tratta e sfruttamento. Il progetto EVA, cofinanziato con i fondi europei, ha l'obiettivo di attivare meccanismi che garantiscono nelle zone di transito, perché il vero problema spesso è nelle zone di transito, l'identificazione precoce delle vittime di tratta e sfruttamento. È un progetto che viene fatto tramite Save the Children e ce ne parla la responsabile dell'area protezione, appunto Pia Cantini.
Il progetto EVA è nato 2 anni fa e il suo obiettivo principale era quello di assicurare una identificazione precoce e pronta e un accesso alla protezione per minori, ragazzi e giovani donne con figli che sono vittime o potenziali vittime di tratta ai confini. È un progetto transnazionale che è stato implementato in Italia, in Francia e in Spagna con diversi partner, quindi francesi, italiani e spagnoli. Le attività principali sono quindi state quelle di innanzitutto sensibilizzare e informare le persone in movimento sul rischio che potevano correre, ma anche sui servizi di cui potevano disporre nel qual caso fossero incorse in situazioni di tratta o sfruttamento. Quindi abbiamo poi svolto attività di capacity building con personale e attori che lavorano nelle aree di frontiera, abbiamo sviluppato anche delle procedure proprio per i referral sia in Italia che nei paesi, ecco, in Francia e in Spagna, e rafforzato la collaborazione cross-nazionale, questo è stato anche insomma uno degli aspetti fondamentali.
Quali sono i risultati raggiunti in questi 2 anni di progetto?
Noi abbiamo incontrato moltissime persone, circa 995 migranti nei 3 paesi e 236 sono state preidentificate come potenziali vittime di tratta e 156 hanno quindi avuto poi un'intervista più approfondita che ha permesso di metterle in protezione, e il 38% di queste erano donne con figli o quindi minori non accompagnati. Quindi i numeri, che anche visto il decremento generale dei numeri dei flussi migratori, sono comunque numeri molto importanti per noi, soprattutto quando coinvolgono minori e bambini.
Perché è necessaria un'azione transnazionale?
Perché spesso le persone migranti sono in movimento continuo e quindi sono portatori di vulnerabilità, e spesso quando sono incorrono in reti criminali o che possono indurle allo sfruttamento o alla tratta, chiaramente è necessario che vengano seguite in quello che è il loro percorso e flusso migratorio. Quindi è importante anche uno scambio di informazioni, un'osservazione dei fenomeni e quindi la possibilità anche poi per loro di accedere a servizi servizi in paesi diversi e quindi di chiedere protezione in paesi diversi. Quindi secondo noi, ecco, questo lavoro transnazionale è stato anche, insomma, un elemento molto, molto importante e chiave per rafforzare anche questo discorso del referral, quindi del riferire nei casi qualora magari una persona, ecco, non ha voluto magari richiedere protezione in un paese ma voglia farlo in un altro.
In che modo gli stati membri dell'Unione Europea possono agire per gestire la situazione?
Sicuramente continuare a monitorare i fenomeni alle frontiere e anche, ecco, garantire e assicurare una identificazione di potenziali vittime che sia pronta, ecco, quindi che sia immediata, e anche assicurare un numero di posti in accoglienze dedicate per persone che hanno questo tipo di vulnerabilità e anche con minori, quindi o minori stessi, perché hanno bisogno di un supporto e di una protezione specifica. Quindi assolutamente continuare, ecco, un monitoraggio continuo, assicurare la protezione e l'identificazione efficace e creare anche una rete, ecco, magari di helplines, di numeri verdi, diciamo, perché, ecco, potenziali vittime possano anche accedere da remoto a uno screening e una protezione poi.
Però parliamo invece della rotta balcanica. Secondo Frontex, nel 2024 gli arrivi dalla rotta balcanica sono calati del 78% rispetto al 2023. Allora, nonostante questa diminuzione, tutta teorica, poi sentiremo, la situazione rimane molto grave a Trieste, quella umanitaria. Lo scorso anno le quasi 14.000 persone arrivate a Trieste, tra cui minori non accompagnati, famiglie e donne sole, sono state aiutate, diciamo, e supportate quasi esclusivamente da organizzazioni non governative e da volontari. Allora, Gianfranco Schiavone, del Consorzio Italiano di Solidarietà, che proprio opera a Trieste, ci fa un quadro di come si è evoluta nel corso degli anni la situazione proprio sulla rotta balcanica.
Una certa diminuzione degli arrivi, che però si attesta, diciamo, a diminuzione intorno al 15%, molto molto lontana dai dati riferiti da Frontex e da altre agenzie, che parlano di una sorta, diciamo, di vero e proprio crollo delle presenze. A noi un crollo del genere non risulta affatto, e devo dire che anche questa diminuzione non sono così certo di attribuirla a una diminuzione effettiva, ma piuttosto a una aumentata invisibilità dei transiti, perché quello che è certo, lo confermano un po' anche tutte le ricerche sul campo, è che lungo tutti i paesi della rotta balcanica in realtà il fenomeno, diciamo, certo, appunto, che ci deve preoccupare degli ultimi due anni è una maggiore strutturazione e organizzazione delle organizzazioni che gestiscono il traffico, le quali forniscono, diciamo, una maggiore, tra virgolette, assistenza anche in termini logistici. Il numero delle persone che si avvale di mezzi di trasporto è decisamente aumentato rispetto al passato, in relazione ai cosiddetti camminatori, diciamo così, e quindi in realtà più che una diminuzione, probabilmente il fatto che si vedano meno persone è dovuto a una maggiore invisibilità e quindi prendiamo una grande, diciamo così, facciamo una lettura molto molto sbagliata quando pensiamo, appunto, a una diminuzione invece numerica complessiva.
Ecco, insomma, tutti questi fenomeni vanno letti attentamente e i numeri vanno presi con le molle. C'è un problema però che si è in qualche modo perpetrato nel corso degli ultimi anni: il tema dei minori non accompagnati. È sempre più frequente questo anche sulla rotta balcanica, e soprattutto quali sono le condizioni una volta che arrivano in Italia?
Negli ultimi anni complessivamente il loro numero è aumentato moltissimo. Nell'ultimo, quest'inverno, hanno subito una contrazione, come le dicevo prima, anche il numero dei minori, e come dicevo prima, per l'appunto, non sono affatto certo che la loro, in realtà, si tratti di una diminuzione di numero o una maggiore invisibilità. Se però guardiamo, è presto per saperlo, per questi fenomeni vanno guardati con una prospettiva un po' più lunga, e appunto se guardiamo la prospettiva negli ultimi anni, almeno dal 2021 e abbiamo avuto un'esplosione, insomma, sostanzialmente di minori, sia dal punto di vista altrettanto preoccupante della diminuzione dell'età. E cioè non è infrequente trovare ragazzini di 15 anni, insomma, sostanzialmente, e 15-16, che vuol dire che le partenze sono avvenute una o due anni prima, e quindi è un dato abbastanza sconcertante. Ricordo sempre che quando noi vediamo un ragazzo di 17, 18, 19, in realtà dobbiamo sempre considerare quando in realtà questo viaggio è iniziato, e non è mai iniziato né settimane né mesi prima, ma in generale molto, molto di più. Quindi questa fuga di bambini, sostanzialmente, soprattutto da aree come l'Afghanistan, è il dato più sconcertante di questi anni.
Ecco, sicuramente arriveranno in condizioni disperate, malnutrizione e così via.
Sì, anche se le dico, in un certo senso le organizzazioni hanno, ovviamente alzando i prezzi, offrono maggiori servizi di prima. Le condizioni psicofisiche delle persone che arrivano, rispetto almeno ovviamente alla rotta balcanica, non dico agli stati precedenti, sono leggermente migliori negli ultimi degli anni 22-23. Quindi da un lato sicuramente un dato positivo, ma dall'altra va letto anche questo, va letto nella sua complessità. Le persone sono costrette sempre di più ad avvalersi di questi servizi, perché i respingimenti illegali a catena lungo la rotta e altre forme ossessive di controllo dei confini non hanno prodotto affatto quello che purtroppo, come dire, molti sostengono anche in maniera molto propagandistica, cioè una contrazione numerica o una messa in difficoltà delle organizzazioni che gestiscono il traffico. Le hanno contribuito a ristrutturare le modalità del trasporto, di fatto potenziando queste organizzazioni. È un effetto paradossale, ma sulla quale bisogna, è anche molto sgradevole certamente, ma nella quale bisogna cominciare a pensare senza remore ideologiche.
Allora, cari amici, finisce qui il nostro appuntamento col mondo alla radio. Io vi lascio con un brano degli U2, Atomic City.
Alexa, metti radio.
Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui. Su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.